Inverno. Gennaio a mattine sinistre che agghiacciano il cuore. Quel giorno, nello svegliarmi, fui preso da una vaga inquietudine. Durante la notte era sopravvenuto lo sgelo. E quando guardai la campagna dalla soglia della porta, essa m'apparve come un immenso cencio, d'un grigio sporco macchiato di fango, forato da strappi. Una cortina di nebbia nascondeva l'orizzonte. Le querce del viale ergevano lugubremente in mezzo a quella nebbia, i loro bracci neri simili ad una fila di spettri che stessero a guardare l'abisso di vapori che si apriva dietro ad essi. Le terre erano sfondate, coperte di pozze d'acqua lungo le quali strisciavano brani di neve. Da lungi ingrossava la gran voce della duranza. L'inverno è sano e vigoroso quando sia il cielo chiaro e dura la terra. L'aria pizzica alle orecchie. Si cammina a gagliardi per sentieri gelati che risuonano sotto i passi con strepiti argentini. I campi s'allargano netti e puliti, imbiancati dal ghiaccio, indorati dal sole. Ma non v'è nulla di più triste, di più noioso del disgelo. Io odio le nebbie, la cui umidità pesa sulle spalle. Rabbrividii sotto quel cielo di rame, ma frettai a rientrare, deciso a non vedere più i campi per quel giorno. Non mancava già il lavoro all'interno della masseria. Giacomo era alzato da lungo tempo. Lo sentivo zufolare sotto una tettoia aiutando alcuni uomini che asportavano sacchi di grano. Il ragazzo aveva già 18 anni. Era grande, robusto, aveva le braccia forti. Egli non aveva avuto uno zio Lazzaro che lo guastasse e gli insegnasse il latino e non andava appunto a fantasticare sotto i salici della riva. Giacomo s'era fatto un vero contadino, un lavoratore infaticabile, che andava in collera quando mi vedeva fare qualche cosa, dicendomi che diventavo vecchio e che dovevo riposarmi. E mentre io lo guardavo da lontano, un essere soave e leggero che mi saltò sulle spalle mi pose le sue manine sugli occhi, domandandomi «Chi sono?» Io mi misi a ridere. «Sei», risposi, «la piccola Maria». La cara figlioletta aveva quasi 10 anni e da 2 anni ella era la gioia del podere. Nata ultima in un tempo in cui non credevamo più di avere figli, ella era doppiamente amata. La sua salute malsana ce la rendeva più cara. Era trattata da signorina. Sua madre voleva assolutamente farne una signora. Ed io non avevo il coraggio di contrariarla. Tanto la piccola Maria era graziosa con le sue gonnelline di seta ornate di nastri. Maria non era discesa dalle mie spalle. «Mamma, mamma!» ella gridava. «Vieni a vedermi a gioco al cavallo!» Babette, che entrava, sorrise. «Ah, mia povera Babette, come eravamo vecchi!» Ricordo che noi tremavamo di stanchezza quel giorno, guardandoci con aria triste quando eravamo soli. Ma i nostri figli ci rendevano la giovinezza. La colazione fu silenziosa e fummo obbligati ad accendere la lampada. La luce rossastra che si spandeva nella stanza era d'una tristezza mortale. «Bah», diceva Giacomo, «val meglio questa pioggia tiepida che un gran freddo, il quale gelerebbe i nostri olivi e le nostre viti». Egli provava a scherzare, ma era inquieto come noi, senza saperne il perché. Babette aveva fatto cattivi sogni. Noi ne ascoltavamo il racconto ridendo a fior di labbro, ma col cuore oppresso. «È il tempo che ci mette addosso il malumore», dissi io per assicurare tutti. «Sì, sì, è il tempo», si affrettò a riprendere Giacomo. «Metterò qualche sarmento sul fuoco». Una gioconda fiammata gettò larghi spazi di luce sulle pareti. I ceppi ardenti scoppiettavano lasciando delle brace color di rosa. Noi ci eravamo seduti davanti al fuoco. L'aria al di fuori era tiepida, ma in casa pioveva dai soffitti un'umidità glaciale. Babette aveva preso la piccola Maria sulle ginocchia e si divertiva ascoltando il suo cicaleccio infantile. «Venite, babbo», mi domandò Giacomo. «Andiamo a visitare le cantine e i granai». Uscii con lui. I raccolti da qualche anno erano cattivi. Noi subivamo gravi perdite, le viti, gli alberi, erano sorpresi dal freddo. La grandine stritolava i grani e le avene. Io dicevo talvolta che diventavo vecchio e che la fortuna, essendo donna, non amava i vecchi. Giacomo rideva, rispondendomi che lui era giovane e che avrebbe fatto la corte alla fortuna. Io ero giunto all'inverno, alla stagione fredda. Sentivo bene che tutto moriva intorno a me. Ad ogni gioia che se ne andava, io pensavo allo zio Lazzaro, che era rimasto sì calmo in faccia alla morte, e domandavo forza alla sua cara memoria. Verso 3 il giorno cadde del tutto, e noi discendemmo nella sala comune. Babette cuciva con la testa bassa nell'angolo del camino. La piccola Maria, seduta in terra davanti al fuoco, abbigliava gravemente una bambola. Giacomo ed io eravamo occupati a rivedere i conti, seduti davanti ad una scrivania. Una scrivania che ci veniva dallo zio Lazzaro. La finestra era come murata. La nebbia incollata sui vetri formava una vera muraglia di tenebre. Dietro a questa muraglia c'era il vuoto, l'ignoto. Solo si elevava nel silenzio un vago clamore. Una voce alta che riempiva l'ombra. Avevamo licenziati gli operai, non tenendo con noi che la vecchia serva Margherita. Quando alzavo la testa e ascoltavo, mi pareva che il podere si trovasse sospeso in mezzo ad un abisso. Nessuna voce umana veniva dal di fuori. Guardavo allora mia moglie e i miei figli e avevo la vigliaccheria dei vecchi, che si sentono troppo deboli per proteggere quelli che li circondano contro pericoli sconosciuti. I clamori divennero più rauchi e ci parve che si urtasse alla porta. Nello stesso momento i cavalli della scuderia si misero a nitrire furiosamente. Il bestiame mandò muggiti soffocati. Noi ci eravamo levati tutti, pallidi, d'inquietudine. Giacomo si precipitò verso la porta e la spalancò. Un'onda d'acqua torbida entrò bruscamente e si sparse nella stanza. La duranza straripava. Era essa che mandava quel clamore sempre crescente che si spandeva lontano fin dal mattino. Le nevi si squagliavano sulle montagne. Ogni poggio era diventato un torrente che gonfiava il fiume. La cortina di nebbia ci aveva nascosto quella piena improvvisa. Sovente negli inverni rigidi al momento del disgelo, l'acqua era salita fino alla porta della masseria. Ma giammai l'onda era cresciuta così rapidamente. Per la porta aperta scorgevamo la corte trasformata in lago. E noi avevamo già l'acqua fino alla noce del piede. Babette aveva sollevato la piccola Maria che piangeva stringendo al seno la bambola. Giacomo voleva andare ad aprire la porta delle scuderie e delle stalle, ma sua madre lo tratteneva per le vesti, supplicandolo di non uscire. L'acqua saliva sempre. Io spinsi Babette verso la scala. «Presto, presto, andiamo nelle camere!» esclamai. E obbligai Giacomo a passarmi davanti, restando ultimo ad abbandonare il piano terreno. Margherita, in preda al terrore, discese dal granaio. La feci sedere in fondo della stanza, vicina a Babette, che rimaneva silenziosa, pallida, con gli occhi supplichevoli. Avevamo messo a letto la piccola Maria. Ella non aveva voluto separarsi dalla sua bambola e s'addormentava placidamente stringendola tra le braccia. Il sonno della fanciulla mi sollevava e quando, rivolgendomi, vidi Babette che ascoltava il respiro regolare della sua figlioletta, dimenticai il pericolo, non intesi più l'acqua che batteva contro i muri. Ma né io né Giacomo potevamo fare a meno di guardare in faccia il pericolo. L'ansietà ne spingeva a renderci conto dei progressi dell'inondazione. Avevamo spalancato la finestra e ci chinavamo con pericolo di cadere, interrogando la notte. La nebbia più fitta si stendeva sull'acqua, trasudando una pioggia fina che penetrava in noi, facendoci rabbrividire. Vaghi riflessi d'acciaio indicavano soli quel tappeto mobile in fondo alle tenebre. Di sotto, nella corte, il fiotto mareggiava, salendo lungo i muri con dolce ondulazione, e non si sentiva che la collera della duranza e lo spavento dei cavalli e del bestiame. I nitriti, i muggiti di quelle povere bestie mi fendevano l'anima. Giacomo mi interrogava con lo sguardo, egli avrebbe voluto tentare di liberarle. I loro gemiti d'agonia divennero ben presto lamentevoli e si sentì un grande scricchiolio. I buoi avevano rotto le porte della stalla. Noi li vedemmo passarci davanti, trasportati dall'acqua, rotolandosi nella corrente, e disparvero fra lo strepito del fiume. Allora mi lasciai dominare dalla collera. Divenni come pazzo e minacciai col pugno la duranza. In piedi, davanti alla finestra, la insultai. «Cattiva!» gridai in mezzo allo schiamazzo delle acque. «Io t'ho amato d'amore, tu sei stata la mia prima amante. E oggi tu mi rovini. Tu vieni a scuotere la mia casa, a rubarmi il bestiame. Maledetta! Maledetta!» «Poi tu m'hai dato Babette, hai passeggiato dolcemente sull'orlo dei miei prati. E io credevo che tu fossi una buona madre. Mi ricordavo che lo zio Lazzaro era tenero delle tue acque chiare e pensavo di doverti riconoscenza. Tu sei una matrigna, tu sei una matrigna, io non ti devo che odio». Ma la duranza con la sua voce tonante soffocava il mio grido e vasta indifferente, stendeva e spingeva le sue onde, con la tranquilla ostinazione delle cose. Ritornai in camera, andai ad abbracciare Babette che piangeva. La piccola Maria dormiva sorridendo. «Non spaventarti», disse mia moglie. «L'acqua non può sempre salire. Fra poco essa si abbasserà senza dubbio. Non c'è alcun pericolo». «No, non c'è alcun pericolo», ripeté febbrilmente Giacomo. «La casa è solida». In quel momento Margherita, che si era avvicinata alla finestra spinta dalla curiosità e dalla paura, si chinò come pazza e cadde mandando un grido. Io balzai davanti alla finestra, ma non potei impedire che Giacomo saltasse nell'acqua. Margherita lo aveva cullato. Egli provava per la povera vecchia una tenerezza di figlio. Al tonfo delle due cadute, Babette si levò, spaventata, con le mani giunte. Ella rimase là, in piedi, con la bocca aperta, con le pupille dilatate, guardando la finestra. Io m'ero seduto sul davanzale di legno con le orecchie piene del rumoreggiare delle acque. Non so da quanto tempo eravamo in tale stupore doloroso, quando una voce mi chiamò. Era Giacomo, che si aggrappava al muro sotto la finestra. Gli porsi la mano ed egli risalì. Babette lo prese con forza fra le braccia. Ora ella poteva singhiozzare e ne provava sollievo. Non si parlò di Margherita. Giacomo non osava dire che non aveva potuto trovarla. E noi non osavamo domandargli l'esito delle sue ricerche. Egli mi prese a parte e mi ricondusse alla finestra. «Padre mio», mi disse egli, a mezza voce, «vi sono già più di 2 metri d'acqua nella corte e il fiume cresce, cresce sempre. Non possiamo restare più oltre in quella casa». Giacomo aveva ragione. La casa si dissolveva, le tavole delle tettoie se ne andavano ad una, poi la morte di Margherita pesava sopra di noi. Babette, angosciata, ci supplicava. Sul letto grande la piccola Maria, sola, dormiva placidamente con la bambola tra le braccia e con il suo bel sorriso d'angelo. Ad ogni minuto cresceva il pericolo. L'acqua stava per raggiungere il davanzale della finestra e invadeva la camera, e pareva che una macchina da guerra scuotesse la masseria a colpi sordi, profondi, regolari. La corrente doveva investire di fronte la facciata e non potevamo sperare in nessun soccorso umano. «I minuti sono preziosi», disse Giacomo, con angoscia. «Ben presto resteremo schiacciati sotto le macerie. Cerchiamo delle tavole, costruiamo una zattera». Egli parlava febbrilmente. «Avrei certo preferito essere 1000 volte in mezzo al fiume, su poche travi legate insieme, che sotto il tetto di quella casa che stava per rovinare. Ma dove prendere le travi necessarie?» Strappai con rabbia i piani degli armadi. Giacomo ruppe i mobili. Levammo le imposte, tutti i pezzi di legno che potevamo trovare. E sentendo che era impossibile utilizzare quei rottami, li gettavamo furiosi in mezzo alla camera, continuando a cercare. La nostra ultima speranza se ne andava. Comprendevamo la nostra miseria e la nostra impotenza. L'acqua saliva. La voce rauca della duranza ci chiamava, incollerita. Allora scoppiai in singhiozzi. Presi Babette fra le mie braccia frementi e supplicai Giacomo di venire presso di noi. Volevo che morissimo tutti in uno stesso abbraccio. Giacomo era ritornato alla finestra e all'improvviso «Padre!» gridò. «Siamo salvi! Vieni a vedere!» Il cielo ci voleva bene. Il coperto d'una tettoia strappato dalla corrente era caduto davanti alla finestra. Largo parecchi metri, esso era fatto di travi leggere e di stoppia. Restava a galla e doveva formare una zattera eccellente. Giunsi le mani. Avrei adorato quei legni e quella paglia. Giacomo saltò sul tetto dopo averlo fortemente legato. Egli camminò sulla stoppia, rassicurandosi della solidità di ogni sua parte. La stoppia resistette. Potevamo avventurarci senza timore. «Oh, esso ci porterà tutti benissimo», disse Giacomo, allegramente. «Vedi come affonda poco nell'acqua? Il difficile sarà dirigerlo». Egli si guardò intorno e afferrò, nel loro passaggio, 2 pertiche che erano trasportate dalla corrente. «Ed ecco i remi», continuò egli. «Padre, tu ti metterai di dietro, io davanti, e condurremo facilmente la zattera. Non vi sono neppure 3 metri di fondo. Presto, presto, imbarcatevi, non bisogna perdere un minuto». La mia povera Babette si sforzava di sorridere. Ella avviluppò delicatamente in uno scialle la piccola Maria, la fanciulla s'era svegliata. E piena di spavento, ella serbava un silenzio interrotto da profondi sospiri. Misi una sedia davanti la finestra e feci montare Babette sulla zattera. E tenendola nelle mie braccia la baciai con dolorosa emozione, poiché sentivo che quello era un bacio supremo. L'acqua cominciava a scorrere nella camera e noi avevamo i piedi bagnati. Mi imbarcai l'ultimo, poi slegai la corda. La corrente ci teneva fissi al muro. Convenne usare precauzioni e sforzi infiniti per allontanarci dal podere. A poco la nebbia era sparita. Poteva essere mezzanotte quando partimmo. Le stelle apparivano ancora velate. La luna, quasi all'orlo dell'orizzonte, mandava una luce simile a quella d'una languida aurora. L'inondazione ci apparve allora in tutto il suo orrore grandioso. La valle era diventata fiume. Da un colle all'altro, fra le masse oscure della coltivazione, la Duranza passava enorme, sola, vivente nell'orizzonte morto, rumoreggiando con voce sovrana, conservando nella sua collera la maestà del suo slancio colossale. In alcuni siti emergevano gruppi d'alberi, i quali spargevano di chiazze nere quel pallido tappeto. Riconobbi dinanzi a noi le cime della quercia del viale. La corrente ci spingeva verso quei rami, che erano per noi altrettanti scogli. Intorno alla zattera galleggiavano rottami, pezzi di legno, botti vuote, fasci d'erbe. Il fiume trascinava le rovine, fatte dalla sua collera. A sinistra scorgevamo i lumi di Durgé, che splendevano quella nelle tenebre. Non pareva che l'acqua avesse voluto salire fino al villaggio. Le sole terre basse ne erano invase. Presto dovevano giungerci i soccorsi. Interrogavamo i lumi che si riflettevano nell'acqua. Ad ogni istante credevamo udire un tonfo di remi. Eravamo partiti all'avventura. Appena la zattera fu in mezzo alla corrente perduta nell'abisso del fiume, l'angoscia ci assalì di nuovo. E ci pentimmo quasi d'aver abbandonato il podere. Voltandomi indietro guardai la casa, che restava sempre in piedi, grigia, sull'acqua. Babette accoccolata in mezzo alla zattera, fra le stoppie, con la piccola Maria sulle ginocchia, premeva la testa della fanciulla contro il suo petto per nasconderle l'orrore delle acque, tutte e due ripiegate, curve in un abbraccio come impicciolite dalla paura. Giacomo, in piedi sul davanti, s'appoggiava con tutta la sua forza sulla pertica. Egli ci gettava di quando in quando un rapido sguardo, poi si rimetteva silenziosamente all'opera. Io lo secondava del mio meglio, ma i nostri sforzi per guadagnare la riva erano inutili. A poco, e quantunque profondassimo le pertiche nel fango in modo da romperle, noi eravamo tratti in balia dell'acqua, una forza che sembrava venire dal fondo ci spingeva al largo. Lentamente, la Duranza si impadroniva di noi. Accaniti nella lotta, bagnati di sudore, esasperati, ci battevamo col fiume come con un essere vivente, cercando di vincerlo, di ferirlo, di ucciderlo. Esso ci stringeva tra le sue braccia gigantesche e le pertiche divenivano nelle nostre mani armi che noi gli immergevamo rabbiosamente nel cuore. Esso ruggiva e ci gettava nel viso la sua bava. Esso si contorceva sotto i nostri colpi. Coi denti stretti noi resistevamo alla sua vittoria. Non volevamo essere vinti. Provavamo una voglia pazza d'accoppare il mostro, di calmarlo a forza di pugni. Lentamente noi andavamo al largo. Eravamo già all'ingresso del viale delle querce. I rami neri fendevano l'acqua e la squarciavano con rumori lamentevoli. La morte, forse, ci attendeva lì, al primo urto. Gridai a Giacomo di entrare nel viale e di seguirlo appoggiandosi ai rami. Ed è così che passai un'ultima volta in mezzo a quel viale di querce, dove s'era rallegrata la mia giovinezza e la mia virilità. In quella notte terribile sull'abisso che urlava, pensai allo zio Lazzaro e vidi le belle ore della mia vita sorridermi tristamente. All'estremità del viale la Duranza trionfò. Le pertiche non toccarono più il fondo e l'acqua ci portò con sé nello slancio furioso della sua vittoria. Ed ora essa poteva fare di noi ciò che più le piaceva. Non lottavamo più. Discendevamo con una rapidità spaventevole. Grosse nuvole simili a cenci sudici e bucati si trascinavano per il cielo. Poi, quando la luna si nascondeva, regnava una lugubre oscurità. Allora precipitavamo nel caos. Flutti enormi, neri, come l'inchiostro e somiglianti a dorsi di pesci, ci portavano vorticosamente in giro. Non vedevo più Babette né i miei figli. Mi sentivo di già in preda alla morte. Non so quanto durasse questa corsa suprema. D'improvviso apparve la luna, l'orizzonte si rischiarò. A quella luce scorse in faccia a noi una massa nera che sbarrava il cammino e verso la quale noi eravamo spinti dalla violenza della corrente. Eravamo perduti, andavamo a rompere su quello scoglio. Babette s'era levata ritta in piedi e mi porgeva la piccola Maria. «Prendi la fanciulla!» esclamò. «Lasciami, lasciami!» Giacomo aveva già afferrato Babette e con voce forte «Padre!» disse egli. «Salvate la piccina! Io salverò mia madre!» La massa nera ci stava davanti. Credetti riconoscere un albero. L'urto fu terribile. E la zattera, spezzata in due, seminò la sua paglia e le sue travi nel turbine dell'acqua. Caddi, stringendo forte la piccola Maria. L'acqua ghiacciata mi ridonò tutto il mio coraggio. Risalito alla superficie del fiume, tenni salda la fanciulla. Me la coricai a mezzo, sul collo, e cominciai a nuotare penosamente. Se la piccina non fosse svenuta, se ella si fosse mossa, saremmo rimasti ambedue nel fondo dell'abisso. Ma intanto che nuotavo, un'ansia mi stringeva la gola. Chiamavo Giacomo, cercavo di vedere lontano, ma non udivo che il muggire, non vedevo che la superficie pallida della duranza. Giacomo e Babette erano in fondo. Ella gli si era certo attaccata, l'aveva trascinato in una stretta mortale. Che atroce agonia! Avrei voluto morire, ma sprofondavo lentamente. Stavo già per trovarli sotto l'acqua nera, ma quando il flutto toccava la faccia di Maria, lottavo di nuovo con un'energia selvaggia per avvicinarmi alla riva. È così che abbandonai Babette e Giacomo, disperato di non poter morire come essi e chiamandoli sempre con voce rauca. Il fiume mi gettò sulla ghiaia come un fascio d'erbe abbandonato nella sua corsa. Quando ripresi i sensi, strinsi tra le braccia mia figlia, che riapriva gli occhi. Nasceva il giorno. Era finita la mia notte d'inverno, terribile notte che era stata complice dell'assassinio di mia moglie e di mio figlio. A quest'ora, dopo anni di pianto, mi resta un'ultima consolazione. Io sono l'inverno gelato, ma sento trasalire in me la prossima primavera. Mio zio Lazzaro lo diceva. Noi non moriamo mai. Ebbi le quattro stagioni. Ed ecco che ritorno alla primavera. Ecco che la mia cara Maria ricomincia le gioie eterne e gli eterni dolori.